www.redijo.it e la storia continua. Con gli occhi al cielo. Parsimonioso e sobrio, il contadino non rinuncia però alla buona tavola e con l'aiuto di Dio e di un clima indulgente. La famiglia contadina nell'alto medioevo era di solito poco numerosa. A ciò concorrevano diversi fattori. Primo fra tutti la bassa durata media della vita. 30-40 anni erano allora e sarebbero stati a lungo nei secoli. Un traguardo non alla portata di tutti. In tale condizione era piuttosto raro che riuscissero a coesistere più di due generazioni. Quasi nessuno arrivava a conoscere i propri nonni e la maggior parte dei contadini che compaiono nei documenti come affittuari di terre sono qualificati come figlio del fu tal dei tali. Anche il numero dei figli era basso, data la grande incidenza delle malattie infettive nei primi anni di vita. Sono assai pochi i casi in cui i figli sopravvissuti, quelli che i documenti registrano, siano più di due o tre. Vi sono poi motivazioni di natura sociale ed economica, e data la grande disponibilità di terre, la maggior parte ancora incolte, che caratterizzava il paesaggio del tempo, il sovraffollamento dei poderi contadini si verificava solo in casi eccezionali, nelle zone di insediamento più antico. Di norma i figli o ereditavano dal padre l'azienda o si ritagliavano un nuovo spazio di lavoro e di abitazione in terre nuove. I signori non ostacolavano, anzi tendevano a favorire, pur controllandola da vicino, questa dispersione delle famiglie contadine, che progressivamente portava a un allargamento dei terreni coltivati e quindi un aumento dei redditi dei proprietari. La sola cautela, che divenne una regola nei secoli centrali del Medioevo, era di impedire che i contadini uscissero dal controllo del signore, sposandosi con uomini o donne legate ad altri proprietari. Anche le scelte matrimoniali erano dunque soggette all'approvazione del signore ed è a partire da questa osservazione che si sviluppò fra gli storici di età moderna la leggenda, del tutto inconsistente sul piano storico, del cosiddetto Ius Prima Noctis. Una casa a portar via. La casa rurale perfetta, per così dire ideale, anche se per la buona disponibilità di utensili e arredi è quella descritta, intorno all'anno 800, in un noto provvedimento legislativo di Carlo Magno. Il capitulare de Villis. La testimonianza, riferita alla parte dominicale, è un complesso curtense tipo. Si apre con la camera da letto che dovrà avere cuscini, materassi, coperte di lino, tovaglie, bancali e ancora recipienti di rame, piombo, di ferro, di legno. Poi alari, catene da fuoco, caldaie con uncini e infine pialle di ferro, scuri e asce, trapani e trivelli, scalpelli e tutti gli utensili necessari, così dice il testo, affinché non si debba andare altrove per procurarseli. A conclusione della lista, uno specifico avvertimento riguarda gli strumenti in ferro. Siano sempre tenuti con cura e riportati all'interno della casa. E ciò che più colpisce nell'elenco è il fatto che arredi e attrezzi, dunque, tipologie ben differenti di oggetti, piuttosto semplici e ridotti allo stretto indispensabile, siano mescolati gli uni agli altri, come se l'edificio non avesse una precisa ripartizione in vani. In verità, casa contadina, ci appare in tutta Europa, sino all'11-12 secolo, strutturalmente molto elementare, talvolta lievemente sotterranea, si sviluppava in senso orizzontale ed era spesso costituita da un unico ambiente, costruita in legno, paglia o canne, magari mescolati con l'argilla, aveva un tetto di paglia o un tavolo di legno e una o più aperture per consentire la reazione del locale, il cui centro era posto il focolare, che lo rendeva quindi sempre molto fumoso. L'interno era disadorno, indubbiamente povero perché l'impiego di ferro e di altri metalli era riservato a pochi, robusti attrezzi agricoli. Sappiamo che era possibile smontare la casa per ricostruirla altrove. Una specifica clausola dei patti agrari, quella riguardante il cosiddetto conquestum, ossia i beni che il contadino riusciva ad accumulare durante gli anni di permanenza sul podere, e stabiliva la quota che il colono, scaduto il contratto, poteva portare via con sé. Di norma, però, gli si ingiungeva di lasciare la casa sul posto. E dunque si dava per scontato che potesse portarla via. Per quanto possa sembrarci strano, la casa era allora a tutti gli effetti un bene mobile. Più composito appare il contesto insediativo esterno all'abitazione, dove si alternavano numerose attività agricole e domestiche, necessarie per l'autosufficienza della famiglia. Nell'aia, accanto all'orto, rintracciamo recinti per animali, ripostigli per attrezzi, pozzi e a volte granai e torchi. Le segnalazioni di oggetti domestici e da lavoro, sono molto scarne. www.redigio.it e la storia continua.